Benvenuti tutti al quinto capitolo di The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e come prima cosa, prima di salutare la redazione come al solito, introduco il nostro primo ospite. È un ospite speciale a cui noi teniamo moltissimo. Scrive con noi su NBA Religion, scrive con me Pelacci su Zona Cesarini, scrive per Dude Mag perché è un uomo polivalente. Benvenuti a tutti, date il benvenuto tutti a Vate Paolo Stradaioli. Benvenuto Vate.
Andavate. Buonasera, buonasera o buongiorno in base all'orario in cui ci state ascoltando. Mi impegnerò tantissimo per non essere il bypass di questo podcast.
Frecciatina.
Frecciatina per l'assente, tra l'altro, perché ricordiamo che il nostro Jacopo è assente. Mi tocca salutare anche gli altri presenti. Un benvenuto a Michele Pelacci.
Buonasera a tutti, è divertente come teniamo più noi a Paolo Stradaioli di quanto lui tenga a se stesso, però questo è il bello dell'amicizia, direi.
Un bentornato a Niccolo Scarpelli, ciao Nick.
Ciao a tutti.
Un saluto a Leonardo Flori. E
Bella.
introduco anche Alessandro Zullo che a quanto capito ci lascerà presto.
Sì, buonasera a tutti. Due cose appunto, vi
Nel
lascio un
senso
po'
che
prima.
muori.
Quello sicuramente. Vi lascio un po' prima del previsto perché impegni istituzionali mi richiamano all'ordine. E seconda cosa, una cosa anche per voi, Jacopo non c'è la sera in cui Chef Felice è di nuovo a Cuochi d'Italia. Ha passato il turno un'altra volta e questa sera incontrava lo chef piemontese, peraltro, quindi derby tra Megre
Sta diventando una rubrica un po' fastidiosa.
e Megna.
Una rubrica fastidiosa che però porteremo avanti volentieri, sperando che lo chef Felice
Vada
passi il
avanti,
turno.
esatto.
Avevamo una scaletta, ma ci è stata rivoluzionata questo pomeriggio perché il buon Leonardo Flori ha avuto un accesso esclusivo a una conference call, no, esclusivo mica tanto, però a una conference call con Luka Doncic e Kleber, giusto?
Sì, puoi chiamarlo esclusivo, cioè ho fatto una cosa per persone importanti, cioè il fatto che Scarpelli l'abbia fatta per il GM dei Bucks qualche giorno fa non vuol dire che non sia esclusivo. Comunque sì, per NBA Religion ho partecipato a questa conference call con Luka Doncic e soprattutto Maxi Kleber. E niente, devo dire che è stata una figata. E a parte i primi 35 minuti di attesa con la musichetta dell'AT&T sotto, su cui si può passare sopra, è stato bello. È stato buffo vedere quanto fosse variegata l'internazionalità dei giornalisti collegati con quello che ha fatto impazzire Pelacci, cioè un giornalista collegato dalla Mongolia. È stato bello vedere come noi italiani ci distinguiamo sempre per la pronuncia inglese di stacco peggiore, a prescindere dalla serietà e professionalità della testata, che si tratti di NBA Religion, di Gazzetta dello Sport o della Stampa.
Italian rules.
E niente, è stato molto interessante. Purtroppo eravamo tantissimi, non c'è stata la possibilità di fare più di una domanda a testa per giocatore, quindi una domanda a Doncic e una a Kleber. E Kleber, che devo dire, si è rivelato veramente molto interessante perché, a parte un inglese spaventosamente fluido, perché è veramente parlato benissimo, anche il
Cos'è, è
fatto.
tedesco lui?
Sì, è tedesco, è di Würzburg come Nowitzki.
Ah, sì?
Sì. E niente, si è visto che non è un giocatore particolarmente assediato dai media di solito, perché a ogni domanda ha avuto tantissima voglia di parlare, di spiegare a fondo quali sono le sue esperienze e gli aspetti del gioco insomma, che lo riguardano. Aveva molta molta voglia di parlare. Doncic invece, al polo opposto, si è visto come sia totalmente in modalità assediato dalla stampa, non aveva troppa voglia di parlare, e devo dire non è stato sto gran peccato, perché per quanto potesse dire cose interessanti, ha un inglese su cui bisogna un po' lavorare ancora. Però niente, molto molto interessante. Hanno detto cose più o meno scontate. Io ho chiesto a Kleber quale pensa possa essere il suo ceiling all'interno della Lega, visto che adesso si sta ritagliando un buon ruolo come role player. Quest'anno gioca quasi 19 minuti a partita contro i 14 dell'anno scorso e dà una discreta mano a Dallas. Mentre a Doncic ho chiesto
Della madre.
Nessuno ha avuto l'ardire di chiedergli della madre in diretta.
Ma,
però sarebbe che giornalismo, devo dire, sarebbe stato un momento di giornalismo
altissimo. Beh, sì.
E quindi niente, visto che era troppo scontato chiedergli della madre, gli ho chiesto in cosa ha dovuto modificare di più, tra virgolette, il suo gioco nel passaggio fra Eurolega e NBA, e ha detto che semplicemente si è preparato ad un ritmo molto più alto. Quando è arrivato in NBA si aspettava un ritmo altissimo rispetto a quello dell'Eurolega, e quindi non si è fatto cogliere impreparato, e poi ha detto che sta lavorando tantissimo sul suo fisico, sul suo corpo, sta passando un sacco di ore in palestra in modo da rendersi più atletico possibile.
Si vede,
sì,
è enorme.
Chi non sta passando ora in palestra?
Però deve definirsi un pochino, perché cioè, sembra un bambino, ci sembra un piccolo Marc Gasol ai miei occhi per ora.
Chi non sta passando ora in palestra è Damian Jones dei Warriors, che vedo ora, hanno condiviso i Warriors, sta mangiando una ciambella gigante, pozzandola malamente in qualcosa, in un liquido, e i Warriors
proteine.
Twittano felici tipo che può mangiare una ciambella gigante, perché oggi è il giorno nazionale della ciambella, in meno di 2 minuti, è incredibile.
Allora, secondo me io gli faccio perché hai pelacci, hai cenato solo tu, quindi poco cibo, che qua sia una gran fare. Allora iniziamo la scaletta tradizionale, a meno che hai altro da dire, o rimandiamo all'articolo che uscirà, immagino.
Sì, articolo che ho scritto nel pomeriggio uscirà domattina alle 9:30 su NBA Religion.
Perfetto, quindi poi ve lo gireremo anche tramite i nostri canali social, che vi ricordo essere su Twitter e Instagram @NextChapterPod e su Facebook The Next Chapter. Perfetto, iniziamo con la scaletta tradizionale che avevamo preparato, e essendo che è il primo a doversene andare prematuramente, pace all'anima sua, so che Ale ha una gran voglia di parlare di Denver, che è 8-1.
Eh già, iniziano già a salire sul carro, Nick. Li facciamo ancora salire?
No, giù a pedate.
Io non so.
Io non ci voglio Mappelli. Salire.
Io non
no,
so.
No, ma di te non ce ne frega niente. Mappelli, merda.
Allora, i Denver Nuggets. Sì, i Denver Nuggets sono 8-1. Sono il secondo record della Western Conference dietro i Warriors, con una partita in meno. Warriors che, tra l'altro, hanno battuto con la stoppatona di Juancho proprio sul centrone, e di cui parlava prima Pelacci, e appunto 8 vittorie arrivate sì anche contro Bulls, Cavs, Suns, Kings, sì, però anche contro Pelicans, contro Utah, contro i Clippers e contro Golden State. Denver, che secondo me è la squadra rivelazione di questo inizio campionato, insieme a Milwaukee e Toronto, volendo, no? E rivelazione non tanto per i risultati, appunto, perché forse non me li aspettavo in questa misura, ma me li aspettavo molto bene. Rivelazione quanto per il modo in cui stanno giocando, perché appunto vi davamo qualche settimana fa la notizia che vedeva Denver, cioè quasi per scherzare, che vedeva Denver come la migliore efficienza difensiva della Lega, e li ritroviamo 15 giorni dopo che hanno il terzo defensive rating della Lega, ancora dietro Celtics e Bucks. Chiaro, 9 partite sono ancora un campione statistico abbastanza ridotto, ma è qualcosa su cui già si può iniziare a ragionare. Squadra rivelazione perché in attacco giocano come giocano l'anno scorso, no? Squadra costruisce molto delle sue azioni partendo da post medio, alto, dal gomito con Jokic, poi vari end off, squadra che conta anche relativamente poco sul tiro da fuori, insomma, stessa roba dell'anno scorso. Ma squadra che è stata completamente rivoluzionata dietro, tanto a livello tecnico, tattico, ma anche mentale, perché basta guardare ad esempio le statistiche in clutch time, dopo magari ne parlerete meglio parlando di tutte le altre squadre, ma Denver è una delle squadre che ha giocato più minuti in clutch time, ha un record 4-1, e in clutch time ha 85.2 di defensive rating contro un 96.3 di offensive rating, cioè un offensive rating relativamente basso, cioè inferiore rispetto a quello preso sull'intera partita, che è 110, ma un defensive rating di 85 punti concessi su 100 possessi, che sono pochi, davvero pochi. E appunto la riflessione tecnica, tattica, appunto dal punto di vista proprio dell'effort, basta vederli giocare, cioè
un livello di impegno che è il doppio rispetto a quello dell'anno scorso, un livello di concentrazione spaventosamente più alto. Cioè l'anno scorso andavano a caso, si facevano attrarre dal pallone, lasciavano il lato debole costantemente scoperto, perché erano forse la squadra che concedeva la percentuale più alta dall'angolo sinistro, se vado a memoria. Quest'anno invece appunto c'è un effort spaventosamente più grande, molta più concentrazione, e poi hanno completamente rivoluzionato il modo di difendere il pick and roll. Cioè l'anno scorso tentavano di nascondere le lacune, tutte le lacune difensive di Jokic, sostanzialmente facendo quello che fa Miami con Whiteside, cioè gli dicevano stai in area, non fare niente, non provare ad uscire perché ti battono costantemente. Il problema è che Jokic non è un rim protector buono nemmeno la metà di quanto lo sia Whiteside, quindi alla fine, volente o nolente, concedevi tiri dal mid range una marea, e bene o male una serie di guardie riuscivano anche ad arrivare al ferro. Su precisa richiesta di Jokic, cioè espressamente l'ha richiesto lui a inizio anno, quest'anno è completamente cambiato il modo di difendere il pick and roll. Cioè Jokic esce molto più aggressivo sul portatore di palla, cioè portando quasi uno show, cioè quasi al raddoppio di guardia e Jokic che tentano di ostacolare il passaggio del portatore di palla, anche perché quando ti vedi, non so, la stazza di Jokic con braccia che si muovono, che ti viene addosso, non è particolarmente facile. E poi una serie di rotazioni che partono con spesso Millsap piuttosto che Harris, che dal lato debole stringono sul rollante. Chiaro, sicuramente concedi un po' più di triple, soprattutto se hai portatori di palla che riescono a servire poi i giocatori sul perimetro o dall'altra parte, ma è un sistema che sta effettivamente funzionando. Cioè Denver sta recuperando una serie di palloni, una quantità infinita di palloni, quindi sta correndo anche molto sui palloni recuperati, e Jokic si trova effettivamente meglio. Se uscisse un pelino più veloce, ecco, sarebbe ancora meglio. Detto questo, a voi la domanda, cioè sono un fuoco di paglia, non lo sono. Io appunto ripongo grossa fiducia in Denver, non li vedo come terzo defensive rating della Lega per tutto l'anno, ma se questi riescono a riportare l'attacco dove era l'anno scorso e rimanere in top 10 quantomeno per efficienza difensiva, questi secondo me arrivano tranquilli al secondo turno. Mi taccio.
Allora, premetto che io ho visto giocare molto poco Denver quest'anno per dare un giudizio onestamente, quindi parlo un po' a sensazione avendo visto giocare più gli avversari. Secondo me dipende tantissimo dall'accoppiamento, cioè io mi immagino un accoppiamento contro gli Spurs, per dire, questi ci escono vivi? Gli Spurs mi stanno piacendo molto.
Perché no?
Quest'anno.
A me contro Utah sono piaciuti.
Vabbè,
tanto
posso i Nuggets,
che è comunque una squadra che muove tanto il pallone. Cioè stare con Utah dopo 2-3 ribaltamenti, Denver l'ha fatto, è secondo me un grande un passo in avanti veramente notevole per la squadra che era l'anno scorso. Quindi secondo me sì.
Sono d'accordo.
Seconda considerazione. Quanti minuti ha giocato il Nano per il momento?
Ovo zero.
Ma guarda, lo sapevo.
Io di Di Mapelli riparte dalla rubrica.
No, è un dubbio legittimo.
Il carro degli odi di Mapelli ci sta grande.
Può però essere, lascio voi la parola.
Fattore, no, può essere un fattore. Non lo so, però parlando di Isaiah Thomas, si parla della panchina di Denver, che mi sembra un'altra chiave interessante,
certo,
di questi
inizi.
Perché perlomeno stanno in campo. Cioè, vedevo prima Jokic gioca meno di 30 punti di media a partita, e che non mi sembra male considerando è praticamente sempre fuori forma. Quindi meno gioca meglio è, e comunque in questo 30 minuti, in questo momento Plumlee, Beasley, Hernan Gomez, Lyle hanno tutti un differenziale positivo, ma cosa ancora più importante, i Denver Nuggets hanno un differenziale positivo quando Jokic o Millsap sono in panchina. L'unico problema è un po' sul backcourt, perché comunque Harris e Jamal Murray, quando sono fuori la squadra perde un po' sui due lati del campo, però cioè, nel senso, allora, cioè, qui si è partiti a parlare di playoff. Secondo me intanto sarebbe importante consacrarsi dentro le 8 che faranno i playoff per i Nuggets, che comunque non fanno playoff da qualche anno.
Ah no, chiaro, beh, poi, noi stiamo andando con l'entusiasmo.
No, no. Sì.
e poi devono crescere. Cioè, secondo me, come diceva giustamente Ale all'inizio, cioè il potenziale di questa squadra c'è sempre stato. Un altro fattore, secondo me, che gli aiuta in questo inizio è che finalmente sono sani. Cioè, l'anno scorso sono stati 3 mesi e mezzo senza Millsap, e questa è stata la cosa più eclatante. Però anche altri giocatori, tipo un esempio su tutti, cioè Gary Harris la scorsa stagione ha giocato un fortunato, tutte le partite ha giocato e mi sembra abbia saltato più di 30 partite. Gary Harris è giocatore di qualità, cioè Gary Harris rappresenta, secondo me, è uno dei principali interpreti di quel sottomondo di giocatori NBA che non saranno mai All-Star Game, non faranno mai uno star game, ma che fanno la differenza. Cioè è giocatore.
Posso lanciare addirittura la provocazione che Gary Harris sia la seconda cosa più interessante di Denver, se parliamo di giocatori?
Ma in questo momento penso di sì.
Cioè, a me sinceramente intriga molto più di Jamal Murray.
Murray non è partito tanto bene, secondo me, perché è anche in netto ritardo di condizione. Cioè, secondo me è incredibilmente più grosso dell'anno scorso. È più grosso l'anno scorso. E se ci fai caso, se ora le ultime 2 o 3 partite di Denver non le ho viste, ho visto le prime 4-5. Cioè, dopo 25, 27, 28 minuti, perché comunque è costretto a stare in campo tanto. Perché
si arranca un pochino.
Non c'hanno, sì, tanti tiri vanno corti sul primo ferro. Non c'ha grande esplosività sul primo passo. Sicché magari, non lo so, vediamolo fra un po'. Però sì, sono d'accordo.
Sì, poi
resto, Gary Harris per me è tranquillamente nei primi 60, 65 a star larghi giocatori NBA.
Vero, vero.
Quindi, comunque, Denver Nuggets che non vedete insidiare questi Warriors.
Denver Nuggets siamo un po' presi.
Li hanno battuti.
Insidiare, sì, ma per insidiare questi Warriors
sono l'unica squadra che ha battuto i Warriors.
E poi per battere i Warriors, secondo me i Nuggets devono tirare più da 3 e segnare più da 3. Questa è una squadra che non tira tantissimo da 3. Sembra sono 24esimi per triple tentate, che mettono dentro con il 30, qualcosa per cento, che è il quart'ultimo dato della Lega. Chiaramente per battere i Warriors non devi fare necessariamente il loro gioco, però i tiri da 3 li devi buttare dentro, altrimenti questi scappano via, non li prendi più.
Che però è una considerazione interessante se pensi che questi sono 8-1 tirando con queste percentuali.
No, infatti,
Denver,
infatti,
è chiaro,
sì.
Non ha mai...
Sì, vabbè, ma se dobbiamo parlare di battere gli Warriors, cioè, questi sono arrivati...
Io sinceramente... Non ci crede che
guardando...
battano
gli Warriors. No, chiaramente era una provocazione, si è capito, però, cioè, gli Warriors, ora, traslando, cioè, lasciando da parte i Nuggets, che chiaramente era una provocazione, io in queste prime 10 partite in cui sono 9-1, cioè, io sinceramente... come tutti gli appassionati di NBA in Italia siamo stati tra virgolette costretti a guardarli molto da vicino gli Warriors negli ultimi anni, perché sono arrivati sempre in fondo, che abbiano anche quando hanno perso con Cleveland, hanno perso a gara 7, quindi ce li siamo visti in ogni modo. Io veramente ci avrei messo le mani sul fuoco che non sarebbero potuti migliorare. A me sembra che abbiano fatto un altro passettino, non gigante, ma un altro passettino in avanti l'abbiano fatto, e è sconvolgente come cosa. Cioè, hanno iniziato la stagione, non so, sono semplicemente delle macchine da guerra. Primi in offensive rating 119.7, più 4 rispetto ai secondi che sono gli Charlotte Hornets. Sono nella top 10 per defensive rating, decimi a 106.3. Sono secondi per net rating a 13.3, dietro il 14.6 destinato in qualche modo a calare dei Bucks, e a più 4 sui Nuggets terzi. Sono ancora nella top 10 per pace a 103.8. Cioè, hanno fatto, prendiamo per esempio ora la prestazione contro i Chicago Bulls in trasferta di qualche giorno fa, viziata chiaramente dalla straordinaria eruzione di Klay Thompson, ma hanno finito il primo tempo a 92 contro 50. Cioè, ora i Chicago Bulls sono quel che sono, ripeto, Thompson ha fatto quel che ha fatto, avere uno che te ne mette 10 triple nel primo tempo forse aiuta. Detto questo, una cosa incredibile, cioè, ora come ora non so neanche quanto ci possano, cioè quanto possano essere contenti che tra qualche mese gli rientri DeMarcus Cousins, perché ora come ora
molto.
Io sì, cioè, è chiaro che poi alla fine aggiunge un All-Star, aggiungi un All-Star, però cioè, ora come ora io fossi Golden State, non voglio niente più e niente di meno di quel che ho. Smetti la madonna, Golden State. Fossi Golden State non vorrei niente di meno e niente di più di quel che ho adesso, perché ora come ora sono assolutamente inarrivabili.
Curry sta giocando come il primissimo giocatore NBA.
Esattamente, stavo arrivando a questo, che è il fatto che Curry sembra tornato quello della stagione in cui ha vinto il secondo MVP della carriera. Cioè, stiamo vedendo un Curry che da quando Durant era arrivato a Golden State non c'era mai stato. Probabilmente è perché è sano, perché per la prima volta da quando appunto aveva vinto il secondo MVP è totalmente sano, può giocare al massimo, e la cosa si sta traducendo in 32.5 punti a partita, distacco il primo della Lega. Sta tirando dal campo con il 53.9%, è settimo nella Lega per offensive rating con 120.1, e ha un player impact estimate di 19.4, quarto in tutta la Lega dietro Antetokounmpo, Embiid e Jokic. E se andiamo a guardare le cifre al tiro a tre punti, sta tentando 11.6 triple a partita, mettendone 5.9, che equivale al 50.9%.
Posso dire che la vera differenza rispetto all'anno scorso è che hanno iniziato la stagione tutti con la testa cioè mi sembrano con la testa della stagione da 73-9.
E anche tutti sani, anche, secondo me.
Oltre a essere tutti sani, chiaramente. Però la differenza è proprio che mi sembra una squadra in missione, per dire vinciamo questo terzo titolo e poi vediamo.
Sì, vabbè, penso sia nettamente l'obiettivo, cioè, anche perché la prossima free agency è il turning point della franchigia.
È quella in cui perdono Durant, vedrai.
Se Durant va via, non hai soldi per sostituirlo, rimani comunque una delle squadre candidate al titolo, però ti indebolisci. L'anno scorso quante partite hanno vinto? 58? 57?
Non sono arrivati ai 60,
ricordo, onestamente. No,
meno 57, 58. Cioè, oggettivamente la differenza fra l'anno
58.
Scorso e quello 58, vedi, la differenza tra l'anno scorso e quest'anno è che quest'anno sono partiti forte, con tutti sani, e secondo me volendosi anche divertire, anche perché per l'ultimo anno, dopo non so quanti, 35, 40, quanti sono, ritornano a San Francisco, che è vero che comunque fra San Francisco e Oakland sono sempre lì. Però
sono due mondi particolarmente profondamente diversi.
No, completamente. Per chi c'è stato, cioè, c'è una differenza abissale. Sì. Cioè,
a Oakland c'è un senso di identità fortissimo.
No, ma anche come qualità della vita. Cioè, Oakland penso sia una delle prime cinque per criminalità e uccisioni in base alla popolazione.
Non per niente hanno firmato Cousins.
Esatto.
No, l'ideale per il contesto.
Se mai vi abiterà di andarci, una città allucinante. Però ecco, come diceva Leo, cioè, c'hanno un legame fortissimo con la squadra, quindi secondo me sono partiti forti anche per quello, ma cioè, dubito vorranno fare un'altra stagione da 70 partite, anche perché no. Più in là che si andrà, i vari Iguodala, Livingston o chi avrà ciacchini vari verranno poi...
No, vanno per le 65 per prendersi...
Sì, però comunque... Sì, io comunque veramente senza sforzi eccessivi, cioè non per forza continuando così, però io non vedo come possano andare sotto le 65 vittorie quest'anno.
Sai, questa secondo me non è la velocità di crociera, cioè adesso stanno dando...
No, chiaro, ora stanno andando al massimo, però secondo me non fanno fatica ad arrivare a 65.
No, se si impegnano farebbero fatica, vabbè, arrivano chiaro. Bene a 70.
No, vabbè, sì, però... La mia previsione ora sono 65.
Ci può stare.
Dipende quante ne vincono nel clutch time. O nel crunch time, come gli piace dire io.
Se non mi incazzo.
Cos'era un gancio?
Era un gancione.
Era un gancione perché sai che è un argomento che mi tocca molto da vicino. No, sfogliando i numeri negli scorsi giorni, parlando tra di noi, mi faceva piacere fare un punto, diciamo un'analisi anche breve su quanto sia importante non il clutch gene, come sostiene Skip Bayless, che quello non esiste, ma quanto possa fare la di quanto anche questa situazione, ovvero sia la situazione del crunch time, cioè le partite che arrivano agli ultimi 5 minuti con 5 punti massimo di vantaggio o svantaggio per una squadra, quanto appunto questo possa essere uno, no, dei comuni denominatori quando poi si arrivano a tirare le somme sulle squadre, ma quanto al tempo stesso venga poi spesso, non dico dimenticato, però poco menzionato quando si fa una valutazione. Perché secondo me ci sono due casi, abbiamo parlato tanto di Western Conference fino ad ora, mi sposterei dall'altra parte a est, ci sono due casi secondo me incredibili di due squadre che il valore dei due roster secondo me non è così diverso, ma che risultano due squadre molto diverse, perché una vince sempre nel crunch time e l'altra non vince mai, ovvero sia gli Indiana Pacers e gli Charlotte Hornets, che io ora vorrei usare, poi ci sono altri esempi se vogliamo poi li facciamo, però li vorrei usare come termine di paragone. Cioè, ovvero sia, io l'anno scorso quando finì la regular season scrissi un articolo per NBA Religion confrontando le due stagioni delle due squadre. Cioè, alla fine l'anno scorso i Pacers, che sono stati la grande rivelazione, no, che hanno vinto 48 partite, 17 in più di quanto gliene davano i bookmaker di Las Vegas,
una ventina in più di quanti gliene dava strada,
esatto, una ventina in più delle previsioni normali, con Oladipo, una squadra tenace che ti fa sudare tutti i punti, che poi alla fine andava una gara 7 da buttare fuori LeBron al primo turno dei playoff. L'anno scorso i Pacers, scrivevo appunto, avevano vinto avevano un record di 26-18, quindi ampiamente positivo nel crunch time, con un net rating inferiore solamente ai Rockets, che l'anno scorso in regular season hanno distrutto tutti. Al tempo stesso però gli Hornets avevano avuto un record di 16-25, anche loro con un differenziale però positivo, seppur di poco, 0,6. Ma andando a vedere poi, ripeto, come si può dire, il reale valore delle due squadre, secondo me, opinione mia, poi ditemi voi cosa ne pensate, non c'era tutta questa differenza. Cioè, posso capire che il roster dei Pacers possa essere un po' meglio di quello degli Hornets, però davvero Bojan Bogdanovic, Collison, Thaddeus Young, che non sono cattivi giocatori, però oggettivamente non hanno fatto niente in NBA, sono meglio dei vari Batum, Kit Gilchrist o Dwight Howard? Secondo me non così tanto da giustificare 13 vittorie in più. E anche quest'anno la cosa incredibile è che questo trend si sta confermando in pieno, perché i Pacers sono 3-1 nel crunch time con un net rating di più 38, mentre gli Hornets sono 1-4 e tutte le partite punto a punto non le vincono mai. E c'è una situazione secondo me che spiega perfettamente tutto questo mio discorso, ovvero sia che a distanza di 5 giorni sia Indiana che Charlotte hanno giocato contro Chicago, non la squadra più irresistibile della Lega, due partite identiche, ma veramente identiche, cioè arrivate allo stesso epilogo, ovvero sia meno di 30 secondi dalla fine, pari, solo che Indiana palleggio arresto tiro di Collison, canestro, risposta di Lavin, tiro sbagliato, vince Indiana. Charlotte, Kemba, palleggio arresto tiro fuori, rimbalzo, Lavin e ferro, vince Charlotte. Cioè, voglio dire,
vince Chicago,
scusami, volevo di perdere Charlotte. Quindi voglio dire, è vero che i Pacers, che comunque sono già a 7-3 mi sembra, e che sono una squadra tostissima e che nessuno vuol trovare ai playoff, sono una squadra di qualità, però spesso si arriva a delle valutazioni, cioè io dico, fattori come quello delle situazioni clutch che spesso sono determinate anche da fattori che esulano l'organizzazione, no? Tecnico-tattica di una squadra. Sono, secondo me, da tenere, andrebbero, secondo me, tenute molto più in considerazione quando si arriva a fare le valutazioni su una franchigia piuttosto che un giocatore, piuttosto che altre cose. Perché veramente poi alla fine sono dettagli che, come giustamente mi direte voi, fanno la differenza. Però, ecco, insomma,
sono d'accordo, però ti rigiro la frittata, nel senso che sono d'accordo con te, Indiana probabilmente ne vince così tante perché Oladipo è un giocatore spaventoso da questo punto di vista. Lascia stare che con Chicago sia stato Collison, ma basta guardare l'ultima che ha fatto con Boston, cioè un giocatore incredibile.
Però dico, così meglio di Kemba Walker? Cioè, meglio, sicuramente meglio, ma così sì. Meglio? No, certo, però...
Volevo mettere anche una cosa. Lo scorso anno la preview per NBA Religion dei Pacers scrisse Pelacci, fu lui a pronosticare Pelacci, intorno alle 32 vittorie. Dal momento
non
che l'ho calunniato in diretta,
mi scusivate, mi denuncerà.
Scusi, accettate. No, prendo noi legali adatte. Lasciamo perdere.
Comunque, io se posso, sono d'accordo con quello che dice Nick, però cioè, aggiungerei un fattore, cioè anche al perché e al come arrivi al crunch time, ovvero ultima partita che ricordi degli Hornets, cioè quella che hanno giocato KC qualche giorno fa, erano avanti, penso, di 17 a metà del terzo quarto, una roba del genere.
Vabbè Ale, ma quella l'hanno persa contro i prossimi campioni NBA.
Esatto. A parte quello, no? Ma lì secondo me, cioè, al di là della questione poi meramente tecnica dei singoli giocatori, no? C'è una questione secondo me di gestione della partita in cui determinate squadre per determinati giocatori, anche per esperienza, sono decisamente migliori di altre. Cioè, è una cosa nella quale, vedendo ad esempio gli Hornets contro OKC, mi è sembrata tremendamente lacunosa, no? Charlotte, cioè nella gestione della partita, dei momenti A in cui sei in vantaggio, B momenti chiave, appunto, proprio crunch time.
Vabbè, considera anche che è una squadra per niente abituata a vincere, quindi anche quello secondo me può influire sulla gestione di un vantaggio.
No, ma è vera sta cosa, però tornando allo stesso discorso, cioè i Pelicans della scorsa stagione erano la squadra che prendeva e dava più parziali, penso dopo i Warriors, ma perché giocavano in ciabatte in regular season, della Lega. Cioè, eppure hanno vinto 30 partite su 50. Ora mi dirai, Anthony Davis, magari, cioè, sei più contento di dare la palla a Anthony Davis che a Kemba Walker, anche se ci sarebbe
ma
da
insomma discutere. Quest'anno Kemba Walker, cioè, appunto, tra l'anno scorso e quest'anno ha fatto dei salti in avanti.
Perfetto, però io ti dico, se i Pelicans l'anno scorso non vincono 30 partite su 50 nel clutch time, e poi alla fine si torna anche lì, perché anche con i Thunder, che dice Ale, contro gli Hornets, vero, però negli ultimi 7 minuti non hanno fatto mai canestro, e considerando che i Thunder mi sembra fossero la prima partita e vincevano in situazioni
sì, sicuramente
le prime 4 avevano perso, tipo anche quella con Boston, dove non avevano fatto canestro per 6 punti. Cioè, alla fine son dettagli, cioè, ripeto, se i Pelicans un vincano 30 partite l'anno scorso, non fanno quella bellissima prima serie di playoff contro Portland, e quindi magari ti cambia la valutazione su Cousins in estate, e quindi magari gli dai dei soldi che ti impiccano il salary cap, la squadra non cresce, Anthony Davis magari c'ha ancora più voglia di dar via, magari va via Gentry, cioè voglio dire... Bisognerebbe tenerle di conto di queste cose, secondo me, quando si arriva a valutare una squadra. Perché è vero, cioè è pacifico che gli Hornets abbiano dei problemi. Perché gli Hornets, a parte Kemba Walker, non c'è nessuno in grado di costruirsi un tiro dal palleggio. Però anche lì, tra gli allenatori meno citati di questo inizio di stagione, perché la franchigia è quel che è, la squadra è quel che è, ma che è un signor allenatore, è Borrego. Perché gli Hornets in queste 10 partite sono 5-5, il livello è basso, ma ha già fatto vedere una quantità di cose secondo me molto interessanti. E Kid Gilchrist da finto centro giocando più positionless, eccetera eccetera.
Anche e lui è uscito da Sporsello, vero Borrego?
Sì, storico, era il capo dei video analysis tipo 15 anni fa.
Ferma.
Analyst, che analysis, briaco.
Ferma tutto. Noi abbiamo un elenco di parole bloccate tipo su Twitter, questa è bloccata sempre, Spursello è bloccata sempre, Paolo.
Ah, ok, grazie. No, non mi avete spiegato questi band. Vabbè, insomma, viene dalla
viene, dei esatto. E, cioè, così come vedere tante volte, cioè, cercare di sopperire a questa mancanza tenendo in campo costantemente Parker, Monk e Walker tutti insieme, quindi più capacità di giocare pick and roll, più altre cose. Cioè, mi sembra che, ripeto, quindi alla luce di questo, alla fine dell'anno, se gli Hornets, come succederà, vinceranno 33 partite, e perché ne avranno perse 27 nel clutch time, è chiaro siano una squadra abbastanza scarsa, per non dire scarsa e basta, però mi piacerebbe ci fosse un'analisi più approfondita, tutto qui. Poi è chiaro che i difetti sono evidenti, insomma, però ecco la differenza fra una squadra molto osannata e molto di grido in questo momento come i Pacers e una squadra invece che non si fila nessuno come Charlotte, secondo me è molto più sottile di quanto i record vogliano far vedere.
Io ce l'ho una squadra.
Oppure vuoi
che...
semplicemente andare contro le mode a tutti i costi?
Sì. Io
esatto,
sì.
Esatto. Sapete qual è l'altra moda? Lo sapete qual è l'altra moda della NBA ora? Cioè la squadra che punta al titolo di Golden State Warriors.
Dillo.
Quella che ha Marvin Bagley terzo.
Oh, sì.
I Sacramento Kings.
E prima di dare la parola a chi dovrà parlarne, mi dispiacerà non ascoltare, ascolterò non in diretta, io vi saluto perché devo scappare. Buona serata a tutti, amici e compagni.
Ciao Vale.
Ciao, grazie.
Ora inizia il podcast.
Ciao Vale.
No, sì, dunque, partendo dal principio, Sacramento Kings, dobbiamo dare a Jürger quello che è di Jürger, ovvero... La filosofia di questa squadra è profondamente mutata dall'anno scorso a quest'anno. L'anno scorso avevano un pace di 95,5 ultimi in NBA, quest'anno hanno un pace di 108,1 secondi in NBA. Chi mi sa dire chi è la prima?
Atlanta Hawks.
Sì, esattamente. E, complimenti. E quindi questo è un dato molto rilevante, ma bisogna anche dare a Jürger quello che dice, ovvero tante badilate sulla faccia, perché fare il grit and grind, no, a Sacramento con Kawhi Stay, Kufus e chi altro aveva, Zach Randolph, no, bisognava arrivarci un po' prima, ci è arrivato tardi, però finalmente ci è arrivato.
Cioè lei quindi sostiene che correre con Fox come point guard sia conveniente?
Beh, alla prova dei fatti è decisamente conveniente. Fox sta giocando la stagione, tra l'altro sensazionale, sta entrando tutto a Fox, quindi finché dura corriamo. No, però al netto di tutto stanno correndo veramente come i pazzi e stanno giocando una pallacanestro per la prima volta godibile dopo tanto tempo. Hanno un net rating positivo e non succedeva dal 2005-2006 che i Kings non chiudevano la stagione con il net rating positivo. Ora non so e non credo che chiuderanno la stagione
ancora
con il net rating positivo.
Ma ci piace crederlo.
Mi pare che fosse Bonzi Wells in quei Kings, incredibile.
Un secolo fa, decisamente un secolo fa. E Twitter nasceva nel 2006, quindi no, ecco. E sono una squadra appunto che sta facendo una grande performance da oltre l'arco, tira col 40% da 3, è una squadra che dal campo in generale per effective field goal percentage tira col 55,5, peggio solo di Golden State e Bucks, e sta trovando appunto da giocatori come Fox e Hild che avevano tanto da dimostrare, quest'anno sta trovando delle soluzioni che non si pensava avessero in faretra e in realtà stanno facendo molto bene. Quali sono le controindicazioni? In difesa vanno un po' già a corrente alterna, già si comincia a vedere qualche scricchiolio, anche se Caulestien è migliorato tantissimo in difesa, questa cosa mi ha sorpreso molto.
Contractier,
è giusto anche questo. E, sono una squadra fondamentalmente inesperta e soprattutto sono una squadra di 4 effettivi. Con questo non voglio mancare di rispetto a tutti gli altri giocatori dei Kings, ma fondamentalmente se ci mettiamo delle sedie è più o meno la stessa cosa. andando a scendere con Kaunistein il net rating è 13,2, con Bielizza è 9,4, con Fox è 8,8, con Hild è 8. Questi con loro in campo. Con loro fuori dal campo, con Kaunistein fuori dal campo è meno 18,6, con Fox fuori dal campo è meno 18,7, con Hild fuori dal campo è meno 15,6, con Bielizza è meno 13,1. Sono degli scompensi che chiaramente denotano una squadra che non ha una panchina di grandissima qualità. Randolph è disperso nelle terre e penso rimanga lì per questa stagione, esatto, e non penso sia lui, no, l'uomo per risollevare questa squadra. Anche McLemore non si capisce bene la sua situazione, non dovrebbe essere infortunato.
Ma che vuoi capire? Ma McLemore è morto,
esatto,
là.
Più o meno anche per lui siamo all'estrema unzione.
Per favore, poche battute, ragazzi. Scusami, Paolo. È realmente morto il fratello di McLemore?
Ah, sì?
Sì,
ah.
Recentemente ha fatto un tweet di condoglianze ai Kings.
Pace all'anima sua.
pace all'anima sua.
Non per sembrare insensibili, ma non è una scusa. McLemore fa schifo.
Sì, beh, la
però avrei una domanda per il VAR.
Prego.
Che sto guardando in questo momento. Cioè, Bielizza o Bielizza, come lo chiamano gli americani, cioè 54% da tre punti, Hild 48, Shumpert 40,5 su 5 tentativi a sera.
Bielizza dice l'Alpha Antabasket, io...
Questa squadra...
È una cosa che tendenzialmente rischia di non durare, rischia proprio di non durare, perché ripeto, stanno tirando con incredibile efficienza. Nel momento in cui si romperà il giochino, testeremo il reale valore dei Kings, che è sicuramente superiore rispetto a quello della scorsa stagione, secondo me, ma non è comunque una squadra che potrà fare strada. Io penso che per i playoff non ci siamo proprio, anche
ma come no? Ma torna Bogdanovic.
All'Ovest è vero, manca anche Bogdanovic.
È vero, manca Bogdanovic. Manca
se
Bogdanovic.
Si sbaglia Harry Giles, Harry Giles.
Harry Giles, ma nel complesso sì, ripeto. Una squadra interessante da seguire, anche perché il prossimo anno avranno anche tanto spazio, perché Randall scade e non penso lo rinnovino. Shumpert scade e non penso che lo rinnovino. McLemore scade, non devono appunto, devono decidere su Kaunistein cosa fare, che è in contract year. Kufos scade, io ho visto contro i Bucks dei minuti di Kufos, volevo veramente piangere. È un altro da prendere a badilate con amore, però
Porello, si è preso una badilata appunto da Gianni stasera, incredibile, mamma mia. No, però cioè, io sono d'accordo, cioè, quantomeno considerando che tanto la prossima prima scelta non ce l'hai, considerando che sei la barzelletta della Lega, cioè, quantomeno riuscire a creare un environment di pallacanestro un minimo funzionale e far vedere se è una franchigia ancora viva, può essere un buon monito per la prossima free agency. Quindi...
Tutto vero. Io spero che inizino a perdere il prima possibile, non per cattiveria, ma perché vorrei vedere giocare i giovani e non Bielizza o Bielizza o come volete chiamarlo.
Farlo giocare, farlo
non
giocare.
Voglio vedere Kufus, non voglio vedere quella gente lì.
Su questo suppongo ci stiamo riferendo anche a Marvin Bagley terzo, che penso proprio ci siano delle cose su cui lavorare, a lungo che anche ti permette di spaziare il campo, mettere giù la palla. Però ecco.
Dici?
No, non la mette giù male la palla.
No, parlavo di spaziare il campo.
Sì, anche. Secondo me è una meccanica su cui si può lavorare. Ci sono delle cose, scusa,
non aveva più lavoro, pensavo ora, perché in questo momento c'è
si può permettere, diciamo, in futuro di fare queste cose qui. Detto ciò, non riesco a farmi venire in mente una ragione alla 2 di questo draft di non chiamare l'altro e chiamare questo. Per quanto possa migliorare, poi magari diventerà uno star, una superstar, quello che volete voi.
Perché gli europei sono fuffa, però, basta europei, li hanno truffati per anni, basta europei.
Infatti si ritrovano tutti in squadra. Questo
era un altro vuole aggiungere?
No, io volevo dire, mi avevate visto oggi pomeriggio che ha riportato Wojnarowski su Twitter che i Rockets hanno già chiesto a Abzdelic sì, di tornare come coordinatore difensivo, una cosa bellissima.
Sì, ma tra l'altro mi sembra abbia twittato ancora poi che ha accettato, ma del tipo non mi rompete le palle tutti i giorni, ogni tanto mi faccio vedere e vi metto a posto.
No, sarà così fino a fine novembre. Poi da dicembre dovrebbe tornare in pianta stabile. Fino a fine novembre. Dovrebbe essere vi aiuto quando voglia.
È incredibile comunque questa squadra. Poi io ero abbastanza sicuro che togliendo Alizan Bamuti sarebbero andate a togliere due pezzi importanti, ma questa discesa,
come avevo detto in preview,
ecco, io in realtà non me l'aspettavo. E poi appunto hanno perso anche il coordinatore della difesa, tante
però,
piccole cose.
Però calmi, cioè, sono 3-5, hanno giocato la metà delle partite o senza Paul o senza Harden.
Cioè, sì, rimangono la principale antagonista
di Golden State. Panico.
Di Golden State. Però
allora la principale antagonista di Golden State a ovest, perché in generale non lo so.
Sì, ovest.
Vabbè, cosa intendi dire, direttore? Questo Stradaioli è proprio bravo, potremmo dichiararlo ospite fisso.
E pensare di fare a meno del calabrese.
Il calabrese, tra l'altro mi piacerà molto questa città che sto facendo adesso. Prima si parlava di salute di Denver, insomma sta mancando molto, Will Barton fuori per infortunio, che è noto tra i suoi soprannomi vari, c'è The People's Champ, come The Rock. Va bene tutto, adesso, campione
comunque,
del posto, mi sembra
comunque...
una cosa c'era.
Vorrei fosse messo a verbale che nel giorno prima che rincomincia l'NCAA, Gramegna è assente. Cioè,
è una cosa incredibile.
È cioè, una cosa vergognosa.
Velocissimo.
Va fatto.
Cosa pensiamo delle nuove City Edition che sono uscite un po' in tutte le leghe? Per me sono bellissime anche quest'anno. Sono delle chicche davvero incredibili.
C'è qualcuno, io ne ho viste alcune pazzesco. Splendide, ne ho vista qualcuna però terribile. Allora, una splendida, che è l'ultima che mi pare che sia uscita, è quella dei Nets, che è veramente incredibile. Quella di Miami me la sono
anche
persa.
A me mi è piaciuta tanto.
Miami incredibile.
Devo dire, è terrificante
a
quella
me
di Philadelphia. Quella di Minnesota è bellissima, dai, con gli schizzi viola dedicati a Prince, è stupenda.
Sì. È bella quella di Milwaukee, ha fatto la Mecca.
Bella.
Vero, bella anche quella.
L'unica non capisco è quella dei Pistons, non so se l'avevi vista. Cioè, mi
no,
sembra...
io non l'ho vista tutto.
Quella con le due strisce centrali, grigina.
Sì.
Poi ringrazio molto Drummond, sì,
siano passati sopra con la macchina.
Cioè, ma quella dei Lakers alla fine è quella di viola che sembrava?
Quella è brutta, quella è la peggiore.
Se è quella lì è brutta.
È la peggiore, sì.
No, figliolo, la peggiore è quella di Philadelphia.
Flori, ma quella dei Thunder?
Quella di Thunder io avevo visto, cioè doveva essere questa, si sapeva già da un mesetto. Io lì per lì non ero fiducioso. Poi ho visto le foto ufficiali, era addosso a George
e
Westbrook e Adams. No, mi è piaciuta molto.
Esatto,
mi son fatto trascinare dal mio impeto tifoso e niente, mi piace. I caratteri mi piacciono tantissimo. Il colore, sì, nel complesso la promuovo. Non è
visto
eccezionale.
Visto che ci siamo buttati sul costume, Leonardo, vuoi annunciare tu la nostra rubrica?
No, ti prego, già non ho ancora cantato, perché farmi parlare di quella cosa. No, dai.
Torna a grandissima richiesta Big Data, vai Pel.
Sottolineo grandissima richiesta.
Non di Flori, quanto pare.
No.
Flori è un hater.
Tutte le cose più belle hanno appunto questi hater, no? Questi, vabbè. Big Data, colleghiamo data odierna, Statline NBA, oggi... siccome la zona della stazione centrale di Milano fa un freddo cane, spariamo numeri forti, no? Per tirarci un po' su.
Insomma, fa tanto freddo.
Chiederete voi, forti quanto? Tipo Messi, anche se è una semi-cheat di livello. Vabbè. Andiamo avanti. Dicevamo, oggi è il 5 novembre 2018, quindi cercano risultati per partite da 18 punti, 11 stoppate e 5 palle perse. Quante ce ne sono state nella storia NBA? Solo una. Questa bizzarra categoria ricade una partita storica, quella di Hakeem Olajuwon nel 90, nella quale postò la terza quadrupla doppia nella storia NBA. Dopo il centro di Houston ne è arrivata un'ultima nella storia di NBA, insomma sempre nello scorso millennio. Avete idea di chi sono i tre giocatori, appunto oltre Olajuwon, ad averne realizzato almeno una di quadrupla doppia in NBA? No, Robertson no. Cioè, c'è un altro Robertson, Alvin Robertson nell'86, Will Chamberlain no.
No.
Penso che gli assist li hanno cominciato a registrare dagli anni 80 circa.
Kareem Abdul-Jabbar no.
Forse, no, anche prima, però insomma, si può da 70 in poi.
Non so, perché, non so perché c'ho in testa Whiteside e Noah.
No, assolutamente no. Nate Thurmond,
l'ammiraglio,
bravissimo. Nate Thurmond nel 73, l'ammiraglio Robinson nel 94, è stato l'ultimo, è da 24 anni non c'è più una quadra più doppia. Vabbè, insomma, fin qua tutto, no, tutto normale, direte voi, fin qua l'ammiraglio, no? Hakeem Olajuwon, nomi conosciuti. Beh, andiamo avanti e i nomi sì, cominceranno un po' a essere un po' più sconosciuti, perché oltre a una notevole lista di quadruple doppie sfiorate anche per un solo punto, no? O solo in balzo, o solo qualcosa, la disgraziata pagina Wikipedia che parla di queste cose a riguardo provvede a fornirci anche quadruple doppie in giro per il mondo. E qua insomma scaviamo un po'.
Ho quasi paura.
Tale Derrick Lewis, ad esempio, nel sfogo.
Aspetta, io faccio il gremegna della situazione. Fortissimo Derrick Lewis. A PC Fantacanestro era un mostro.
Questo ne fece una nel campionato francese, l'unica nella storia del campionato francese nel 97, oppure nel 2006. Ricky Rubio, e qua grande interverrebbe sicuramente. Ricky Rubio.
Non è possibile.
Rubio erano compagni di Mered, vero lui e Ricky Rubio.
Rubio nel 2006, quando aveva 15 anni, ne postò una gli europei under 16 vinti in casa della sua Spagna, un torneo che Rubio chiuse tipo a 23, 12, 7 di media, MVP, bla bla bla.
Se lo sfatavano a Rubio di Puglia, ma ammazzo.
No, giocavano in Spagna, vinto da Spagna, tutto Spagna, ok. La quadrupla doppia che ho trovato più pazzesca, diciamo peculiare, è quella di tale Don Belano, un giocatore filippino che realizzò questa pazzesca quadrupla doppia il 14 agosto del 99. Lo stesso giorno lui decideva di cambiare il numero di maglia da 9 a 42, non so perché, e nasceva mio fratellino. Ciao Filippo.
Cos'è questa autoreferenzialità? Oh.
No, vabbè, insomma.
Ok,
un dato importante. Filippo. Andiamo avanti. Ovviamente non potevo esimermi dall'aprire anche la pagina Wikipedia di questo Don Belano e vi sconsiglio di farlo perché potrebbe tirarvi davvero un accidente. Se sapete come sono fatte le pagine Wikipedia dei cestisti, no? Avete presente a destra c'è una specie di tendina che parla del draft ogni tanto. Ho detto, cazzo, c'è anche per questo Belano, ho detto, non avrà mica giocato in NBA, no? È impossibile. E invece ha giocato, cioè sì, ha partecipato a un draft in effetti, ma quello della PBA, la pazzesca Serie A filippina. Sì, quindi insomma ho scoperto che c'è il draft anche nelle Filippine, ma con restrizioni del tutto particolari. Innanzitutto possono essere scelti solo giocatori filippini, hashtag prima i figli di Manila, devi avere almeno 21 anni, prima la quota minima era addirittura 23, o tipo avere almeno un paio di lauree, insomma devi cavarti la scuola almeno, devi giocare almeno 7 partite nella tua stagione da rookie nella G League filippina. Quest'ultima cosa la puoi skippare se hai più di 27 anni o se hai già giocato per la nazionale filippina.
Io una domanda. C'è in qualche hotel di Roma in questo momento Gramegna che sta impazzendo.
Io ho una domanda, ma la G League filippina mette il trattino o non mette il trattino?
Si chiama Development League tipo Filippines, non ho investigato, non mi parlo mai.
Mancanza grave.
No, va benissimo, vai avanti.
Vai, chiudi Pelaggi.
Pare che non si possa essere più bassi per entrare in questo draft della Filippine, più bassi di 1,68 m. Vabbè, ok. Non so perché. Esatto, vabbè. No, io ci entro di un centimetro, incredibile.
Ma non sei filippino?
Non sono filippino, quindi potrei mettere la cittadinanza.
Ma puoi fare qualche passaporto falso.
Però, per esempio, ho visto che Jordan Clarkson, questo piccolo off topic, Jordan Clarkson ha il passaporto filippino, ma non può giocare per la nazionale, non so perché. Per esempio,
perché
Andre
lo
Blask
usa per far passare droga. Sarebbe un problema.
Allora, direttore, sto arrivando in fondo, non spieghi il microfono, ti prego.
Vai.
Nel 2014 la Lega Filippina ha vissuto una clamorosa ventata di hashtag cambiamento con un expansion draft che ha portato a 12 il numero di squadre. Una delle new entry si chiamava, se Dio vuole non si chiama più, Kia Sorento, esattamente come la macchina. Bene che morite della voglia di sapere chi sarà, di chi sarà la prima scelta assoluta al draft 2018 della Lega Filippina, che si terrà il 16 dicembre in una location ancora da definire.
Della Ford Focus.
È dei Columbian Deep, che sono gli stessi Kia Sorento di prima, che a quanto pare hanno cambiato nome e hanno una grande passione per gli sponsor mezzi di trasporto, perché il loro attuale logo è tuttora un autobus.
Mamma mia.
Fino alla scorsa stagione si chiamavano i Kia Picanto, quelli sempre della macchina.
Senza sponsor. Cioè, i sponsor.
Ci stanno un sacco di soldi e per l'ultimo sponsor, quello che ha pagato di più, per il quale faremo una pubblicità anche sui canali social, @nextchapterpod, vi dico solo, immaginatevi, ho davvero chiuso adesso, se il campionato italiano lo vincessero i Fiat 5 Centers.
Beh. Wow. Poesia.
Ma non possiamo trasferire la sede legale del podcast in Filippina, se è così facile sponsorizzare una squadra di basket filippina, ci sponsorizzano anche il podcast. Visto che io sono nuovo, ho una domanda, ma tutte queste ricerche le fai da sobrio, Peracci?
Assolutamente sì.
Tanto onore.
E come sai, tra l'altro...
Perché si rompe coglioni, se non fosse sobrio si divertirebbe a fare altro.
Chiaramente.
Direttore, metta il nastro con i cantieri e questa puntata. Forza.
Ha chiuso, chiudiamo il cantiere, chiudiamo il quinto capitolo di The Next Chapter. Ringrazio e saluto per primo il Vate Paolo Stradaglioli, speriamo di averti presto di nuovo con noi.
Grazie a tutti, è stato veramente un piacere, non vedo l'ora di tornare, tanti baci.
Un saluto anche al filippino Michele Pelacci.
Ciao a tutti ragazzi, a proposito di cantieri, pensate a un giocatore che volete NBA con una bassa percentuale, tiro da 3. Ciao.
Russell Westbrook. Ah no. Saluto Flori.
Saluti.
Ciao Nick, che non so se sei ancora vivo.
Sì, sono sempre qui.
Ciao. Un saluto al compianto Gramegno che tornerà settimana prossima. Ci sentiamo il prossimo martedì. Ciao.